sappiamo, penso più o meno tutti, perché non è la prima volta che ci troviamo, quale sia il motivo per cui siamo qua, è quello di provare a illuminare con la parola di Dio, in particolare evangelica, la vita di famiglia che ciascuno di noi vive in modalità diversa, ma sostanzialmente essendo in qualche modo figlio, genitore, fratello e così via. E prendiamo e concludiamo, credo, quest'anno il ritratto d'amore che in 1 Corinzi 13 Paolo delinea. Lo leggo brevemente, è un testo molto noto, abbiamo considerato di tratto in tratto questo ritratto provando a commentarlo con una parabola evangelica. Iniziamo però con un segno di croce. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non è invidioso, l'amore non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L'amore non avrà mai fine. Ecco, quest'oggi il tratto che prendiamo in considerazione è quello per cui l'amore si compiace della verità. L'amore si compiace di essere vero, autentico. E quando l'amore è vero, autentico? Cioè, a che cosa corrisponde l'espressione ti amo? Allora possiamo evocare, cercando di illuminare, come abbiamo detto, i nostri interrogativi con la parola del Signore, una frase di Gesù che è molto sintetica, ma mi pare quanto mai capace di dire in poco che cosa sia il ti amo che lui ha rivelato. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. E quindi l'amore è vero, è amore. Quando un altro abbonda della vita che riceve. E quindi la misura anche dell'amore che io vivo non è propriamente il grado di sentimento di ciò che sento, più o meno intenso, ma è la vita che l'altro riceve e che lo vitalizza. Ecco, questo è l'amore secondo Gesù. Ora, un tipo di amore come questo, ciao, autentico, appartiene a un altro mondo, non è ciò che può essere prodotto semplicemente dagli uomini e dalle donne, così almeno noi impariamo dal Vangelo. L'amore vero appartiene al regno dei cieli, e i cieli, per come noi li indichiamo, anche se oggi siamo un po' capaci di esplorarli, non sono il luogo dove noi abitiamo. Noi abitiamo sulla terra, il cielo è distante rispetto alla terra. L'immagine è usata per dire come l'amore vero non sia prodotto semplicemente dalla terra, cioè da chi lo abita. Ecco, come tale amore possa essere scoperto sulla terra, per quanto non appartenga alla terra, è raccontato nelle parabole gemelle che oggi consideriamo, molto minime, ma quanto mai significative. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Gemelle, perché ricalcano l'una, l'insegnamento dell'altra. Ora, qui si parla del regno dei cieli, che è un po' il protagonista di queste parabole, e il regno dei cieli, dicevamo, si presenta sulla terra in una forma che vedremo, ma di per sé non coincide con nessun territorio. Il regno dei cieli, impariamo dai Vangeli, è la persona stessa di Gesù. Quando lui compare sulla scena, ad esempio nel Vangelo di Marco, le prime parole che escono dalla sua bocca sono: il tempo è compiuto, il regno di Dio, che è una sinonimia con cieli, il regno dei cieli, il regno di Dio è la stessa cosa. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino. Vicino vuol dire che è qui. E lui sta parlando propriamente di sé. E quindi chiede la conversione, convertitevi e credete, cioè aderite a questo regno che sbuca. E sappiamo che nell'umanità di Gesù sbuca sulla terra, potremmo dire proprio così, si squarcia nei cieli. Ricordate la scena anche del battesimo, eravamo al Giordano, si squarcia il cielo, si apre. L'immagine è questa, e lì si dice da parte della voce di Dio: io godo, mi compiaccio nel vedere che l'amore mio, l'amore che stringe, ciao, il Padre, il Figlio e lo Spirito, questa comunione amorosa sbuca sulla terra attraverso l'umanità del Figlio. Gesù è la porta, lui stesso ha usato questa immagine, attraverso la quale gli uomini vengono a conoscenza di chi sia Dio e il suo amore. Bene, in che modo noi possiamo incrociare questo sbucare del Dio amore sulla terra? Vediamolo, si parla di due attori qui, un po', beh, un bracciante e un mercante. Qui forse l'ho tirata un po', un povero bracciante, un ricco mercante, non è detto che siano tali, ma insomma possiamo immaginare che in ogni caso qui si faccia riferimento a condizioni sociali e professionali molto diverse. Ora, il fatto che entrambi siano in grado di trovare, vedremo, il regno, il tesoro, perché il regno dei cieli è un tesoro nascosto, fa riferimento a un'offerta che è per tutti. E quindi la condizione in cui si vive, la professione che si vive, non è ciò che può disporre o indisporre rispetto a ciò che Dio offre. L'offerta a tutti è data, ai buoni e ai cattivi. Notate nessun particolare sulla condizione morale di queste persone, come è tipico del Regno. E non l'ho riportata, ma chi vuole può andarsela a leggere. Subito dopo queste due parabole gemelle ce n'è una terza, che è quella che paragona il regno dei cieli a una rete gettata nel mare che prende una quantità di pesci. I pesci poi, sarà interessante, verranno valutati nella loro diversa qualità, ma l'offerta è per tutti, nessuno esclude. Dunque la scoperta del regno, cioè dell'amore autentico, non è vincolata a una speciale situazione di vita. non bisogna essere in chissà quale situazione, e d'altra parte tiene conto della situazione in cui si è, è data proprio lì. E così il bracciante trova il tesoro nel campo dove lavora, e il mercante la perla aggirandosi tra i mercati. Il regno dei cieli è collocato dunque sulla terra degli uomini. Noi possiamo trovarlo senza necessità, per dirlo in altri termini, di andare in chissà che luogo. Di per sé questi non lo trovano nel tempio, non lo trovano in chiesa, e tra l'altro possiamo dire pur questo: il regno dei cieli, cioè l'amore autentico di Dio, non appare immediatamente, non abbaglia, eppure non è introvabile. Ricordate l'altra parabola nota, quella del granellino di senapa. Il regno dei cieli è sì, un granellino che è più minuscolo, eppure è destinato poi a produrre grande frutto. Dunque non acceca la vista, ma richiede uno sguardo attento e penetrante. Sarà interessante, ma non voglio farlo troppo io questo, poi ulteriormente spiegare la parabola o riscriverla tenendo conto della nostra situazione. Forse nessuno di noi fa il bracciante o il mercante, però ciascuno di noi fa qualcosa e vive in un certo luogo, e la parabola è per noi. Che cosa significa questo per noi? Il tesoro e la perla preziosa sono nascosti, quindi non balzano immediatamente agli occhi, sono sottoterra nella confusione delle altre perle. Dunque vuol dire che la possibilità di essere apprezzato richiede comunque un'attività, non cade sulla testa come la mela di Newton, anche se non gli è caduto sulla testa. Cioè, non è che uno possa immaginare che la conoscenza del Dio amore, l'incontro autentico con questo suo sbucare sulla terra, sia il classico miracolo o il colpo di fulmine o tutte modalità con cui noi pensiamo il vero amore, come se indipendentemente dalla nostra libertà ci giungesse tra capo e collo. È vero che lui c'è, però è richiesta questa disposizione. Si dice che il bracciante va in cerca di perle preziose, si dice del bracciante che trova, probabilmente qui si fa riferimento al fatto che uno ha in atto una ricerca anche piuttosto precisa dell'amore autentico, l'altro chissà, forse non immaginava di trovarlo, però è nella sua attività, nel suo lavoro, quindi in un impegno comunque della vita che si dà a presentarsi. E poi ci sono questi verbi che dicono la preziosità della scoperta: trovano, vendono e comperano. Ora non mi dilungo sulle sfumature di questi verbi, ma si arriva al punto che gli studiosi chiamano, con le parole difficili, diacritico, cioè il punto in cui in modo nevralgico la parabola giunge al suo centro, ed è precisamente la decisione. L'incontro con questo amore, che uno non ha prodotto lui, ma che trova, esige la decisione di corrisponderlo. E per corrisponderlo, se notate, qua si dicono cose che danno l'idea della preziosità. Pieno di gioia il bracciante lo trova, dopo averlo trovato, questo riferimento alla gioia dice la preziosità, vende non qualcosa, tutti i suoi averi. E anche l'altro, l'insistenza è su questo tutto. Mi viene in mente un'altra paraboletta, no, non è una paraboletta, quello è un aneddoto evangelico, che che cito spesso, non so se qui, è quello della povera vedova che getta due monete nel tesoro del Tempio e viene additata da Gesù come esempio per i suoi discepoli rispetto ai ricchi che gettavano molte monete. Gesù dice, vedete, lei effettivamente è esemplare. Perché? Non perché ha dato tanto o poco, non è il criterio, ma perché ha dato tutto. E qui c'è una logica per cui, pur di corrispondere a quell'amore e di acquisirlo, cioè entrare in gioco, si è disposti a gerarchizzare tutto il resto della vita. Questo è ciò che conta in modo decisivo. Tutto il resto non è che verrà disprezzato, ma messo a frutto, vende tutti i suoi averi per guadagnare questo. E quindi c'è un aspetto di gerarchia dei valori. Questo vale più di tutto. Allora tutto il resto sarà finalizzato a poter godere di questo amore. Ecco allora il richiamo all'atteggiamento di disposizione totale. E questo è comprovato nei Vangeli, pensate ai racconti di vocazione, quando sul lago passa, vede questi che lavorano, guarda caso, e dice, vieni e segui, venite e seguitemi. Oppure pensate a Matteo, tutti i racconti di vocazione dicono che il legame col Signore Gesù diventa prioritario. Questa è la condizione per poter godere dell'amore a vero. L'amore si compiace della verità. Allora, la serietà della decisione viene messa in luce in queste due parabolette. Quella successiva, che già richiamavo dei pesci, dice e quanto... lo dice in chiave negativa, quello sia importante la decisione, cioè la decisione di corrispondere, perché i pesci che non fossero di buona qualità vengono lanciati via. E lì il discorso è non tanto che uno è buono e cattivo, ma che uno, quando si presenta l'amore suo, lo corrisponde. Potrebbe anche essere il peggior criminale. Non è questo che fa problema a Dio. Che fa problema a Dio è la resistenza quando Lui, che è l'amore, si presenta. E non c'è bisogno di avere alcun merito per essere tra coloro che sono chiamati. Dio è colui che ha a cuore qualunque delle sue creature. E poi c'è la famosa promessa di Gesù, io, innalzato da terra, attirerò tutti a me. Ecco. Questo può bastare. Allora noi potremmo, e non, cioè, ci concediamo un po' di minuti in cui uno possa ritornare qua e provare a mettere a contatto ciò che abbiamo ascoltato con la propria vita. In fondo questo per essere più circoscritti riguarda la famiglia in che termini? Credo che più o meno consapevolmente, ma continuamente, il pensiero che accompagna chi vive da marito, moglie, compagno, compagna, genitore, figlio, è quello di trovare l'autenticità dell'amore, cioè la relazione buona, quella che dà vita a chi la vive e a chi la accoglie. Allora noi abbiamo l'opportunità di rinvenire nella nostra vita le presenze del Signore, poi c'è, ecco, una coltivazione o una, laddove lui si presentasse, disposizione a dare a questo il primato rispetto a tante altre cose. Che cosa possa più concretamente significare questo, aiutiamoci eventualmente a scoprirlo. Allora io farei così, se per non anche tirare le cose troppo lunghe, però un una decina di minuti io la lascerei. Gli altri anni facevamo una mezz'ora, anche di più, 4 meno un quarto.
Troppo?
Non so, ecco, sì. Abbiamo, vabbè, questa volta è quella più fredda perché siamo in stagione invernale, però si può uscire qui nel corridoio o meno. Ecco, io proporrei che lasciamo, facciamo una ventina di minuti, allora alle 4 meno un quarto ci troviamo qua, chi lo desidera, come facevamo gli altri anni, mette in comunione ciò che queste parabole hanno con la sua vita. Si può stare anche qui, come desiderate. La chiesa io la apro, si è chiusa, però non è riscaldata, è aperta, bene. Allora si può andare a chiesa.